comincia a trasmettere un messaggio terroristico e dall'esterno cercano in tutti i modi di impedire la trasmissione per evitare i problemi. E infine c'è l'ultimo caso che è, diciamo, per causa di forza maggiore, che non so, si rompe un trasmettitore. Una volta la frequente, uno guardava la televisione, appariva la scritta: interrompiamo la trasmissione per cause tecniche, e si vedeva solo la nebbia. Come vedete, sono tre casi in cui è impossibile continuare come se niente fosse con quello che stavamo facendo. Ora sicuramente vi starete chiedendo cosa c'entra questo con Ageo. Aspettate, verrete e capirete. Il libro di Ageo differisce dagli altri profeti minori perché non annuncia un giudizio. Stranamente non annuncia un giudizio e non parla neanche del giorno del Signore. Stranissimo. Però c'è una cosa, il giudizio c'è, solo che è già in atto, e Ageo ne spiega le conseguenze, spiega i motivi e le conseguenze di questo giudizio. Questo piccolo libro contiene in solo due pagine due grandi verità spirituali. C'è un problema, che la prima è evidentissima e rischia di non farti vedere qual è la seconda, che viene nel secondo capitolo. Io anni fa avevo già tratto un messaggio da questo libro e la mia attenzione era stata appunto attirata da il primo problema che descrive Ageo. Vediamo i versetti dal 1 a 11 del re Dario. La parola dell'Eterno. L'Eterno degli eserciti. Questo popolo, dice, il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo, dicendo: è forse questo il tempo per voi di abitare nelle vostre case, rivestite di pannelli di legno, mentre questo tempio giace in rovina? Perciò, dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene le vostre vie. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta a caldo. Perché possa compiersi, perché possa compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. Vi aspettavate molto, ma ecco, c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via, perché, dice l'Eterno degli eserciti, a motivo del mio tempio, che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. E io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul mosto, sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. Allora, inquadriamo bene il contesto. Siamo a Gerusalemme, sono passati parecchi anni da quando i giudei sono ritornati dalla cattività babilonese, una quarantina forse più. Loro erano tornati con lo scopo specifico di ricostruire il Tempio. Avevano cominciato a farlo con entusiasmo, chiaramente. Poi c'erano stati dei problemi, c'erano state minacce, c'erano stati ostacoli da parte dei popoli vicini, c'erano stati inganni, c'era stato ogni tipo di problema e loro si erano scoraggiati e avevano abbandonato il lavoro. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che, ma già che siamo qui, costruiamo le nostre case, facciamo le più belle, dedichiamoci a questo. Quindi abbiamo trascurato il lavoro per cui erano stati mandati per dedicarsi a costruire le loro case. In Esdra, capitolo 1, versetto 5, è scritto che l'Eterno aveva destato il loro spirito per mandarli a fare questa cosa. E il versetto dice: allora i capi famiglia di Giuda e Beniamino, i sacerdoti e i leviti, insieme a tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, si levarono per andare a ricostruire la casa dell'Eterno che è in Gerusalemme. Quindi loro erano partiti con entusiasmo, Dio aveva destato il loro spirito, ma era successo come col seme nella parabola del seminatore, che i rovi, cioè i problemi, le difficoltà, le ansietà, avevano soffocato questo spirito e loro avevano lasciato perdere. Ora non so se ci avete mai fatto caso, ma a Dio non piace che qualcuno non fa quello per cui è stato mandato. E in questi casi, contrariamente a quello che la gente dice, che Dio non interviene, Dio interviene. Interviene per prima cosa mette i disubbidienti in condizioni difficoltose, in condizioni estreme a volte, ma non lo fa perché vuole vendicarsi. Dio non è meschino come siamo noi. Lo fa per metterci in condizione di doverci rivolgere a Lui per uscire dalla situazione in cui ci siamo messi con le nostre mani. Guardate che i giudei cosa avevano fatto? Avevano abbandonato il lavoro per paura dei problemi e la Bibbia dice che ora ne avevano il doppio. Giona è il caso più tipico di questo, quando uno vuole sfuggire dalla volontà di Dio, ma penso a tanti altri. A quello che dovevano fare. Uno appunto è Ageo. Ageo usava il bastone, lui li stava castigando, li stava maltrattando perché gli spiegava che i problemi si stavano causando da soli. Poi Zaccaria, che vedremo la prossima volta, usava la carota delle grandi promesse di Dio per incoraggiarli a tornare al lavoro. In questo libro ci sono due frasi che ricorrono. La prima è considerate bene le vostre vie, cioè state attenti a quello che fate. La seconda invece è incoraggiante, perché Dio dice a varie riprese, io sono con voi. Questo è bello. Il profeta Ageo spiega al popolo che tutti i problemi vengono dal loro comportamento e che questo comportamento li ha portati a subire un giudizio, diciamo, di correzione. Loro hanno disubbidito a Dio per paura degli uomini e stanno subendo le conseguenze, che sono ben maggiori. In Atti 4,19 Pietro e Giovanni sono davanti al Sinedrio e sono minacciati anche di morte. Ma loro giustamente dicono ai sacerdoti, giudicate voi davanti a Dio, se è giusto ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Nel capitolo 5 c'è una simile situazione, loro erano stati incarcerati, erano... Dio li aveva liberati miracolosamente, erano stati riportati davanti al Sinedrio e minacciati ancora una volta e loro rispondono bisogna obbedire a Dio e non agli uomini. In Luca capitolo 12 Gesù consiglia di non temere chi può uccidere il corpo ma non l'anima, cioè gli uomini, ma di temere chi ha il potere non solo di uccidere il corpo, ma di gettare l'anima nella Geenna, cioè nell'inferno. Come vedete, questo è un argomento che chiama subito l'attenzione, ti aggredisce. Da appena cominci il libro, questo è un argomento che ti aggredisce e ci chiama a causa a tutti, perché tutti siamo purtroppo umani, siamo fatti di carne, abbiamo le nostre tentazioni, abbiamo le nostre passioni, le nostre debolezze. A volte cadiamo, a volte facciamo qualcosa che non dovremmo fare e questo ci attira addosso dei problemi, sicuramente. Ora però lasciamo questo discorso in sospeso, perché se no ci riconcentriamo un'altra volta su questo. E andiamo al capitolo 2, dove c'è una cosa molto interessante. Il capitolo 2 comincia così. Nel settimo mese, il 21° giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo dicendo «Parla ora a Zorobabel, figlio di Sheltiel, governatore di Giuda, e Giosuè, figlio di Jehoshad, sommo sacerdote, e il resto del popolo, dicendo. No, ho sbagliato. 11, non 1. 11 e 12. Nel 24° giorno, così dice l'Eterno agli eserciti: interroga i sacerdoti riguardo alla legge, dicendo: se uno porta carne consacrata nel lembo della veste, e con il lembo tocca pane o cibo cotto, vino, olio o qualunque altro alimento, diventerà questo santificato? I sacerdoti rispose e dissero, no. A Geo disse quindi loro, se uno che è impuro per il contatto di un cadavere tocca una di queste cose, diventerà essa impura? E i sacerdoti rispose e dissero, sì, diventerà impura. Dio fa fare a Geo due domande, domande che richiedono una risposta molto semplice, infatti i sacerdoti rispondono immediatamente a tutte e due le domande, e giustamente. Ma queste domande mettono in evidenza tre grandi problemi. Il primo problema, è nella prima domanda, è che la santità non si trasmette. Loro pensavano di essere giusti per il solo fatto di essere nati nel popolo scelto di Dio, e questo li rendeva santi davanti a Dio. Loro erano stati scelti, quindi erano santi. Se leggete i Vangeli, i scribi e farisei molte volte davanti a Gesù dicono noi siamo figli di Abramo, come fosse questa la giustificazione davanti a Dio. Ah, noi siamo figli di Abramo, cosa vuoi da noi? C'è bisogno di altro. Ma in realtà questo non era sufficiente. Il comportamento del padre, dice la Bibbia, che non può giustificare quello del figlio, non può il padre santificare il figlio con il proprio comportamento e con le proprie scelte. Prima Samuele, capitolo 8, Samuele era un grande uomo di Dio, era uno dei più fedeli di tutti i giudici. Lui si è prestato a Dio fin da fanciullo e Dio l'ha utilizzato in maniere incredibili. Primo Samuele 8, vediamo se stavolta ci prendo, versetto 2, 1. Quando Samuele diventò vecchio costituì giudici di Israele e suoi figli. Il primogenito si chiamava Gioel e il secondo Abia. Essi facevano giudici a Beersheba. I suoi figli però non camminavano nelle sue vie, ma si lasciavano sviare da guadagni illeciti, accettavano regali e pervertivano il diritto. Come dicevo, Samuele era stato un grande uomo di Dio, ma questo non aveva avuto nessun tipo di effetto benefico sui suoi figli. E anzi, non li aveva neanche spinti a cercare di esserlo. Non li aveva santificati e non li aveva spinti a cercare di essere santi. Non c'era stata trasmissione. La santità da Samuele non si era trasmessa ai figli. Questo è un caso di trasmissione non possibile per cause tecniche. Se noi usiamo un filo elettrico, possiamo portare elettricità da un punto all'altro della stanza. Da un punto di partenza possiamo accenderci una lampadina, ma se tagliamo il filo elettrico e in mezzo ci mettiamo un pezzo di legno, questo non è possibile. Il pezzo di legno non trasmette l'elettricità. La trasmissione non è possibile. Quindi il primo punto è che c'è una cosa che non si può trasmettere ed è la santità. La santità va acquisita personalmente. In che modo? Con il sangue di Gesù. Primo Corinzi capitolo 6 dice, ora, i versetti precedenti parlano di come sono le persone nel mondo. Poi Paolo dice, ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati, come? Nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Quindi il nome del Signore e lo Spirito di Dio. Ebrei, capitolo 2, versetto 12. Infatti, lui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo motivo egli non si può dire materni, cioè santificati provengono da Gesù. Capitolo 10, sempre di Ebrei. E per mezzo di questa volontà noi siamo santificati, e qui lo spiega perfettamente, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Ora, la Bibbia è chiara su tutto, dalla prima all'ultima pagina, ma su questo argomento non è chiara, è chiarissima. Ognuno viene santificato personalmente dal sangue di Gesù. Il sangue di Gesù è stato versato appositamente sulla croce e messo a disposizione di chiunque lo voglia, perché chiunque lo richiederà potrà essere santificato per mezzo di questo. Quindi se tu hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce e è risuscitato il terzo giorno per lavare i peccati del mondo, compreso il tuo, e hai chiesto questo sangue che lo ha versato sulla croce, in quello stesso istante sei stato santificato. Ma se tu non l'hai fatto, se ti sei limitato a credere che questo sia possibile, ma non lo hai richiesto, tu hai in mano un dono che non è aperto, tu hai un biglietto che non è timbrato, hai un ombrello chiuso, sta piovendo, hai una cosa che ti può essere utile solo se la utilizzi. Dio ti ha fatto un dono e devi utilizzarlo, devi riceverlo, devi aprirlo e accettarlo. Hai il biglietto, devi timbrarlo, hai l'ombrello, devi aprirlo. Se non hai fatto questa richiesta, non ti servirà a niente essere figlio, padre, madre, moglie, marito di un credente. Non ti servirà frequentare una chiesa, leggere la Bibbia, ascoltare la parola. Non ti servirà trasmettere la parola ad altri, evangelizzare. Nessuna di queste cose può trasmetterti la santità, solo il sangue di Gesù. Niente che non sia il sangue di Gesù può farlo. Questo sangue è stato versato, ma se non chiedi che ti venga applicato, questo sangue non ti aiuterà. Ricordate la decima piaga in Egitto? C'è un angelo che passava e si dirigeva tra le case degli egiziani, ma non era sceso con una cartina con tutte le case d'Egitto, dove c'è scritto qui c'è un egiziano, qui c'è un ebreo, qui c'è un egiziano, qui c'è un altro ebreo. No, lui guardava le case e guardava dove era applicato il sangue. Quando arrivava una casa su cui era il sangue, all'angelo non interessava se dentro c'era un ebreo, un egiziano, un giapponese, un eschimese o chiunque. C'era il sangue, era questo che gli interessava, il sangue applicato. Se no c'era il sangue. Quindi se hai chiesto che il sangue di Gesù sia applicato a te, richiedilo subito, perché Gesù sta per tornare e porterà con sé solo chi ha il sangue applicato. Non sto dicendo che devi ricordare il giorno che ci sei fatto, ma devi ricordare di averlo fatto, non di aver creduto che è possibile farlo, ma averlo fatto personalmente. Aver chiesto al Signore di applicare il sangue versato al tuo peccato. Ma c'è un secondo problema messo in evidenza da Geo, una seconda domanda. Se la prima domanda dice che la santità non si trasmette, la seconda dice che peccato fa. Se sei stato santificato e vieni infettato dal peccato, non vuol dire che perdi la salvezza, ma vuol dire che acquisterai molti problemi, come è successo al popolo di Israele. La Bibbia riporta molti casi di trasmissione del peccato, mette in evidenza uno, quello di dedicarsi ai propri desideri invece che al compito che Dio gli ha dato. Ce ne sono due che evidenziano come questa trasmissione porti problemi. Il primo è conosciuto da tutti, dedicarmi, e l'ira dell'Eterno si accese contro i figli di Israele. Cosa è successo? È successo che una persona in tutto questo aveva peccato, ma la Bibbia dice che l'ira dell'Eterno si è scaricata su tutto il popolo. Questo è un episodio che è citato spesso nelle predicazioni e tutti conoscete il resto della storia. Ci fu una battaglia, dai, dopo la battaglia di Gerico. A Gerico nessuno si era neanche sbucciato un ginocchio, non c'era stato neanche un ferito, tutto era andato bene. Poi c'era una piccola città, Ai. 36 giudei morirono inutilmente perché c'era il peccato nell'accampamento a causa di un uomo. Aprite a Numeri 25, perché questo è molto più interessante. Numeri capitolo 25. Versetto 1. Mentre Israele si trova a Shittim, il popolo cominciò a darsi alla fornicazione con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici dei loro dèi e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dèi. Così Israele si unì a Baal Peor e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. L'Eterno quindi disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti all'Eterno all'aperto, in pieno sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno si allontani da Israele. Così Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida dei suoi uomini coloro che si sono uniti a Baal Peor. Ed ecco, uno dei figli di Israele venne e presentò a suo fratello una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e sotto gli occhi di tutta l'assemblea dei figli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. Al vedere questo, Fineas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, si levò dal mezzo dell'assemblea e prese in mano una lancia. Seguì quindi l'uomo di Israele nella sua alcova e li trafisse ambedue, l'uomo di Israele e la donna, nel basso ventre. Così la calamità tra i figli di Israele fu arrestata. Versetto 9 dice: ora quelli che morirono in quella calamità furono 24.000. Ora, questo è un episodio che qualcuno definisce una delle atrocità della Bibbia, in cui Dio dimostra la sua cattiveria uccidendo 24.000 persone solo perché siamo dedicati a divertimenti innocenti, sorvolando sul dettaglio di cosa erano questi divertimenti innocenti. L'adorazione di Baal Peor, se lo chiamiamo col suo nome forse vi è chiara la cosa, Moloch, comportava una cosa innocentissima, il sacrificio di bambini. I bambini venivano uccisi per adorare questo Dio. Cosa c'è di più innocente di questo? Ma questo episodio dimostra come fu rapida la trasmissione del peccato e come fu rapida la trasmissione della conseguenza. La Bibbia dice che il popolo cominciò ad avere rapporti con le donne pagane, quindi la cosa si propagò sempre di più. Da questo passarono ad adorare i loro dèi, passarono ad adorare Moloch, passarono a fare sacrifici di bambini. E la cosa divenne così naturale che, avete visto, mentre dei colpevoli venivano uccisi, mentre chi non si era unito al peccato piangeva per quello che stava succedendo, un uomo arrivò con il suo infortunio, come una donna madianita. Per fortuna il cattivissimo Fineas li uccise e pose fine alla calamità prima che si dedicassero a questa innocente uccisione di qualche bambino. E lui pose fine alla trasmissione del peccato e quindi alla calamità. La Bibbia dice 24.000 persone morirono, ma state attenti. Non dice che 24.000 persone furono quelli che peccarono, dice quelle che furono uccise. Finalmente questa calamità. Grande, più grande era il numero, e il numero è grandissimo perché più avanti c'è un censimento. Quindi, ricordate, avevo fatto tre esempi sulla trasmissione. La trasmissione viene interrotta perché c'è una notizia importante, è cattiva notizia. Il peccato si trasmette rapidamente, porta conseguenze. Perché c'è un pericolo. C'è il pericolo di queste conseguenze. Purtroppo a volte, quando pecchiamo, non ci rendiamo conto che questo peccato è nocivo anche per gli altri. Non ci rendiamo conto che il che è peggio, facciamo finta di niente. Quindi consideriamo bene le nostre vie. Per concludere, ho detto che il problema è che abbiamo tre. Due belle domande, facile risposta. I sacerdoti rispondono correttamente e cosa dimostrano? Dimostrano che loro sapevano perfettamente che c'era un peccato nel popolo che si stava trasmettendo, ma non facevano niente. Loro erano doppiamente colpevoli. A Gio fa come fece Nathan con Davide, che si presenta a Davide portandogli il caso di un uomo che aveva commesso un peccato. Sai, c'era un uomo, aveva un sacco di bestiame, però c'era un altro povero che aveva solo un agnello, e quest'uomo per dare da mangiare ai suoi amici, uccise l'agnello di questo poveretto. Davide è arrabbiatissimo. Ah, quest'uomo ha peccato. Sei tu quell'uomo. Geo fa la stessa cosa, lui mette il popolo di fronte al suo peccato, perché il versetto 14 a Geo disse ai sacerdoti: così è questo popolo, così è questa nazione davanti a me, dice l'Eterno, e così è ogni lavoro delle loro mani, e ciò che mi offrono è impuro. I sacerdoti dimostrarono che la loro conoscenza delle scritture li metteva in grado di capire che c'era un problema. Non potevano sapere che il popolo non stava facendo la volontà di Dio, ma la propria. E per questo motivo le offerte che loro facevano costantemente non erano utili, non servivano, erano impure. E quindi non erano gradite, non facevano niente per fermare la trasmissione, nonostante sapessero che questa causava un problema. Quindi consideriamo bene le nostre vie, preghiamo. Signore, io ti ringrazio per la tua parola, Signore, ti ringrazio perché la tua parola ci mette sempre di fronte ai problemi che la nostra carne ci causa, Signore.